Allora, abbiamo detto che parleremo di Cina, quindi andiamo un attimo a riepilogare che cosa sta succedendo. Chiaramente in questo momento in Cina è in corso una delle peggiori ondate di Covid dall'inizio della pandemia. Questo perché la Cina sappiamo benissimo che ha adottato una politica zero Covid per 2 anni, praticamente anche più di 2 anni, e per poi aprire tutto nell'arco di poche settimane. Quindi in questo lasso di tempo c'è stata questa enorme ondata di Covid che ha coinvolto praticamente tutta la popolazione. Si parla del 60% della popolazione cinese contagiata, ma andiamo incontro al Capodanno cinese, che è la festività più celebrata in Cina, quindi ci aspettiamo di arrivare, se non al 100% quasi, e quindi che si verifichi lo scenario che paventava la Fudan University di Shanghai, cioè di circa 2 milioni di morti, che 2 milioni di morti chiaramente tra gli anziani e le persone più fragili, cosa che chiaramente il governo non sta conteggiando in questo momento, perché la modalità con la quale si contano i morti di Covid è cambiata e quindi non è più comparabile con quello che era prima, sempre che i dati che avevamo prima fossero del tutto trasparenti. Comunque io direi di fare un po' un riepilogo di che cosa è stata questa politica di zero Covid cinese, perché noi eravamo rimasti più o meno sui giornali. È stata data la notizia chiaramente di 2 anni fa, di Wuhan, delle chiusure a Wuhan e una serie di altre zone della Cina dove erano stati verificati, dove erano stati rilevati dei casi di Covid. Quindi parliamo di un lockdown della tipologia molto simile a quella che abbiamo vissuto noi nel 2020, tra febbraio e aprile, maggio e il 4 maggio del 2020, ma anche peggio, perché nel caso cinese gli esercizi commerciali restano chiusi, non viene permesso di uscire per strada, chiuse chiaramente scuole, uffici, un po' più o meno tutto. Dopo questo exploit, però la Cina mano a mano riaprì una volta raggiunti i zero casi Covid sul proprio territorio, che è stata praticamente l'unica nazione a raggiungere lo zero durante l'estate del 2020. Questo permise poi di rilassare molto, anche complici delle chiusure molto draconiane rispetto all'estero. Sono stati tagliati numerosissimi voli provenienti dall'estero, e a chi proveniva dall'estero è stata imposta una quarantena inizialmente di 21 giorni, poi è diventata di 14 e poi mano a mano si è alleggerita. Adesso mi risulta che sia ancora 5 più 3, quindi 5 giorni in Covid Hotel più 3 giorni nella propria abitazione. Questo è per quel che riguarda chi veniva dall'estero. Il problema è che poi nel 2021 comunque ci sono stati molti casi Covid a Shanghai, c'è stata una recrudescenza dell'epidemia. E questo ha portato a nuove chiusure che appunto ha costretto il governo alla chiusura di ampie porzioni di Shanghai, che ricordiamo è uno dei cuori pulsanti dell'economia cinese, appunto chiusure in cui si sono verificati numerosissimi problemi, a molta gente non arrivava addirittura il cibo a casa, erano centellinate le risorse, c'erano un sacco di casini riguardanti l'arrivo i rider, insomma, c'era un c'erano problemi appunto a procacciarsi da mangiare. E quindi fu deciso da parte del governo di adottare una politica leggermente più intelligente alla chiusura, perché poi con l'arrivo della Omicron e del ondate di contagi molto più rapide, fu deciso di adottare una politica legata al tampone. Allora, quando nel momento in cui da noi si parlava di immuni, non so se ricordate questa
l'app che hanno adesso tolto.
Quindi questo spreco di soldi che nessuno ha mai utilizzato. Comunque in Cina contemporaneamente si dotavano di una serie di app, tra cui l'app del cosiddetto Green Code. Il Green Code cinese inizialmente funzionava con un tracciamento legato ai luoghi che si erano frequentati. Si dice che il tracciamento tracci proprio il percorso del cellulare, il che non è proprio precisissimo, non è proprio così. In realtà ogni esercizio commerciale, ogni caffè, ogni ufficio pubblico, ogni luogo insomma dove si entrava, ogni luogo chiuso fondamentalmente in Cina aveva il proprio QR code che andava scannerizzato con il proprio cellulare. Quindi si entrava in un posto, si scannerizzava il QR code del luogo, il QR code rimbalzava su un sito che teneva traccia del luogo che si era frequentato, e sul proprio cellulare si otteneva un codice verde che si mostrava alle guardie all'ingresso. Quindi si deve pensare che in ogni centro commerciale, ogni ufficio pubblico eccetera, c'era sempre una guardia lì che controllava che ognuno scannerizzasse il proprio codice per essere tracciati. Inizialmente funzionava semplicemente così. Poi appunto dopo le chiusure a Shanghai, il semplice tracciamento dei contatti e dei luoghi che si erano frequentati non è stato sufficiente, e quindi la scorsa primavera è stato introdotto il tampone obbligatorio. Quindi la Cina si è dotata di una infrastruttura immensa, gigantesca. C'erano gazebi a ogni piazza, a ogni angolo della strada, c'erano gazebi con persone vestite da Ghostbusters che andavano a passare i tamponi sulla lingua e sul palato delle persone, che poi venivano messe in delle fialette e che poi venivano analizzate, insomma venivano fatte le PCR di ogni, quindi il test degli acidi nucleici, quindi dell'RNA, che veniva appunto per ogni tampone ottenuto. Se non si effettuava un tampone in uno di questi tantissimi luoghi adibiti, il proprio green code diventava arancione, e quindi con un codice arancione non si poteva entrare, non si poteva fare la spesa, non si poteva andare dal medico, non si poteva andare al cinema, da nessuna parte fondamentalmente. E quindi avere un codice arancione era un problema, e si doveva essere testati nuovamente e ottenere nell'arco di 6 ore nuovamente un codice verde. Era un sistema estremamente efficiente ma anche estremamente costoso, anche perché diverse zone della Cina, dobbiamo immaginare che la Cina è immensa, diverse zone della Cina non riconoscevano i tamponi delle regioni circostanti. Quindi se si andava da Shanghai a un'altra città a due passi, parliamo di un 200 km di distanza, il tampone effettuato a Shanghai non veniva riconosciuto dall'altra città. Quindi bisognava essere testati, e nel caso in cui la zona fosse rossa, la zona da cui si veniva fosse considerata rossa o arancione, o bisognava essere testati per 3 giorni di fila, oppure si veniva direttamente sbattuti in quarantena di nuovo, il che complicava tantissimi viaggi, anche perché zone rosse, zone arancioni, zone verdi cambiavano di giorno in giorno, ma spesso di ora in ora. Quindi organizzare un viaggio da una parte all'altra della Cina era un casino. Tantissime persone si sono trovate ad essere in quarantena completamente a caso, ci sono stati tantissimi problemi. In più alcune zone della Cina hanno iniziato ad applicare in maniera molto fantasiosa le chiusure, questo il tipo di blocchi a interpretare questo tipo di atteggiamento alla propria maniera, e spesso e volentieri c'erano delle autorità locali che imponevano addirittura la chiusura di interi edifici. Quindi se poniamo caso ci fosse stato un caso di Covid all'interno di un comprensorio o un edificio intero, l'intero edificio poteva venire barricato a livello che si potevano mettere le catene al portone d'ingresso, quindi ci si trovava a non poter uscire dal proprio condominio, ad esempio. È un condominio in Cina, non è un condominio a Roma, sono cose immense, dobbiamo immaginare delle cose gigantesche in cui le persone venivano chiuse dentro. C'è stato ad esempio un caso a Urumqi in cui c'è stato un incendio all'interno di uno di questi edifici e ci sono stati numerosi morti perché i pompieri sono stati bloccati dalle barricate anti-Covid che erano state poste all'ingresso. Quindi quarantene casuali, problemi a viaggiare e appunto questo caso di questo incendio, si è arrivati a ottobre in cui la popolazione ha iniziato a cedere psicologicamente a questo tipo di organizzazione, perché l'organizzazione era anche un po' disorganizzata, cioè era... perché la Cina comunque viaggia sul crinale tra il governabile e l'ingovernabile, e tutto questo passa attraverso una serie di autorità locali che appunto a volte possono decidere di far diventare rosso il codice dell'intera cittadinanza semplicemente perché si passa da un'azienda di test all'altra, e quindi bisogna rinnovare il test PCR dell'intera popolazione, cosa che è successo ad esempio nella regione dello Zhejiang, ma poteva succedere altre volte nel caso in cui ci fossero anche affari tra i governatori delle regioni e le aziende che andavano ad analizzare i tamponi. Quindi non c'è stata una vera e propria rivoluzione, come è stato raccontato qui, contro questo crudele potere centrale che imponeva questa autorità, questa dittatura sanitaria. Anche perché qui in Europa sono stati mostrati nell'arco di due giorni quelli che erano stati eventi che andavano avanti da circa due mesi, quindi è sembrato come se la Cina stesse esplodendo da un momento all'altro, quando in realtà erano una serie di episodi. Durante il congresso del Partito Comunista che si è tenuto a fine ottobre, effettivamente sembra che sia stato deciso l'alleggerimento di queste misure. Si era già capito che la situazione non era molto sostenibile, anche perché le autorità locali non seguivano le indicazioni dell'autorità centrale e appunto bloccavano in maniera indiscriminata zone o edifici. Quindi la situazione poi è cambiata parecchio con l'arrivo di Scholz. Nel momento in cui Scholz ha visitato la Cina, da quel momento in poi le misure hanno iniziato ad alleggerirsi parecchio, soprattutto per quel che riguarda i voli dall'esterno all'interno, e quindi da lì piano piano le misure hanno iniziato ad essere alleggerite. Il problema è che non si è capito precisamente perché, forse per le proteste, forse per gli eccessivi costi di questo sistema gigantesco, mastodontico. Comunque dobbiamo pensare se l'intera popolazione cinese doveva avere un test PCR ogni tre giorni, dovevamo avere 1,5 miliardi di test PCR. Quindi calcolando quanto costano i test PCR, la spesa sanitaria del governo cinese deve essere stata immensa, e dobbiamo anche considerare che spesso le autorità locali imponevano test due volte al giorno, in maniera completamente insensata, per cui evidentemente i costi di questo sistema sono lievitati in maniera incontrollabile, ed è plausibile che a questo punto sia stata decisa questo sollevamento delle misure, che per quel che mi riguarda è avvenuto in maniera completamente repentina dal giorno alla notte. La sera prima c'erano i gazebi con i Ghostbusters che effettuavano i tamponi, il giorno dopo non esistevano più. La sera prima c'era l'app del Green Code, il giorno dopo non c'era più. La sera prima c'era l'app della freccia verde che permetteva di viaggiare, che è una cosa leggermente diversa dal Green Code, che però era connessa. Dal giorno alla notte è sparita anche quella, è sparito tutto nell'arco di pochissimo, ed è stato quindi chiaro che l'ondata di Covid stava arrivando. I cinesi sono stati felicissimi del sollevamento delle misure, ma forse non si sono bene resi conto dell'entità dell'ondata che stava per arrivare. Adesso abbiamo comunque una compagna in diretta per degli aggiornamenti un pochino più freschi di quelli che posso portare io. Sentiamo un attimo.
Pronto, ci senti?
Ciao. Sì, ciao radio.
Ciao radio, aspetta che sistemiamo un attimo il volume, Vai, parla.
Vai, dimmi tu quando perfetto. Ci siamo pronti.
Perfetto.
Ci siamo perfettamente. Allora, da Shanghai, insomma, ti abbiamo già sentita diverse volte su quello che è successo, succede sì. In questi periodi a Shanghai. State per fare la mezzanotte, mi sembra che qua, fra quanto?
Sì, sono le 11, che ne so, mezz'ora, 20 minuti, insomma, più o meno, ci siamo, mezz'ora.
Ci siete, possiamo quasi fare il pronti capodanno in diretta con la Cina. Allora, come va la situazione a Shanghai in particolar modo? Insomma, un po' l'abbiamo citata, partiamo insomma dalla città dove tu vivi.
Allora, io tra l'altro sono andata via, sono a 200 km da Shanghai in questo momento, incuriosita di andare a vedere cosa succede altrove, ma la situazione è che ci sono ovviamente... Nelle ultime due settimane ci sono state tantissime persone che si sono ammalate, ovviamente quello che si diceva sull'apertura, questa apertura un po' repentina, e quindi il risultato è stato che l'onda è arrivata abbastanza forte e quindi insomma la città nelle ultime due settimane era piacevolmente deserta e pacifica. C'è una situazione un po' strana, un po' direi bilaterale, anche se questa parola non mi piace molto, però che c'è la normalità delle persone che sono quasi, non dico contente, ma comunque aspettavano la possibilità di prendersi questo Covid e in qualche modo
andare avanti,
te lo prendi, vai avanti, insomma questa roba qua che un po' si conosce nel resto del mondo. E ovviamente c'è una pressione che avviene sul sistema sanitario in alcune parti, che è difficile. Io ho provato a fare anche dei da scoprire, nel senso che non ci sono dei numeri ufficiali, ma secondo me per fortuna, perché nel senso tutti si stanno lamentando anche dei numeri, anche un sacco di cose sui giornali internazionali che si dice i numeri della Cina, ma non ci possono essere numeri in un momento, cioè non c'è niente da misurare in questo momento se non il fatto che la popolazione anziana, in particolare in Cina la popolazione anziana sta venendo ovviamente sotto pressione. Questo però mi sembra di aver capito negli ultimi due anni che è successo ovunque, e io lo sento in maniera aneddotica principalmente da parlare con le persone della mia comunità, che è una comunità integrata con quella cinese, in particolare anche il posto dove vivo, quindi sento un po' le storie che avvengono e vedendo un po' quello che succede per strada al di fuori dagli ospedali con le ambulanze. Quindi è chiaro che c'è una situazione di pressione su il fatto che l'apertura non ha non so se non erano preparati o se non volevano essere, non so qual è il motivo, però l'onda di contagi enorme, io sono l'unica persona che conosco in questo momento che non ha preso il Covid, quindi me la sto gufando in radio o forse no, forse invece me la sto salvando per il futuro, però tutti gli altri che conosco sono tutti ammalati, ma inclusi i vicini, cioè gli amici dei miei vicini, non conosco nessun altro che non è stato ammalato in queste settimane e quindi ovviamente i numeri sono tanti, perché soprattutto per la prospettiva da 0, certo, da 3, da 5, da 10 a tutti, quindi ovviamente in una città di 20 milioni di persone, quanti siamo, sono tanti. L'aspetto non c'è un'emergenza in strada, nel senso che la città è rallentata per un sacco di cose, ma io nelle ultime settimane sono andata in piscina, in palestra, ho fatto tutte le cose che devo fare normalmente, una città più vuota ovviamente, e poi dipende dai posti, sembra che questa onda stia arrivando più o meno era un paio di settimane fa, quindi ora sembra molto molto migliorata. Nel posto in cui sono ora, a Ningbo, che è a qualche centinaio di chilometri più a sud, sembra che invece ci sia un'onda in questi giorni, quindi stia arrivando ora, e l'idea è quella che sta succedendo in tutta la Cina. I miei amici un po' sparsi, o comunque le chiacchiere sparse ovunque, è quello che sta succedendo ovunque. Tutti si chiedono, c'è questa domanda che è: ti sei ammalato? Cioè, la domanda normalmente quando si chiede come stai in Cina si chiede: hai mangiato? E ora allora, si chiede: sei ammalato?
Perfetto, allora io ti voglio subito fare delle domande. Innanzitutto io penso che al contrario di quello che poi dicono i media qui, allora, un attimo togliere dei bassi a questo mio microfono, ovviamente la Cina ha aperto tutto a 2 anni di un virus che circola, in cui, al contrario di quello che si dice, che arriverà la variante quella terribile, oddio chissà che succede, in realtà stiamo parlando di un virus che circola già da 2 anni, quindi è evidente che aprire oggi e aver chiuso 2 anni fa, sicuramente prendere il Covid oggi rispetto a 2 anni fa è un impatto sulla sanità e sulle persone oggettivamente, insomma, Burgio ce l'ha detto tante volte, più basso di 2 anni fa. Quindi, siccome la Cina aveva chiuso nel momento più terribile, giustamente, insomma, applicando, insomma, quella che era evidente che prima o poi doveva aprire, perché, come ci ha detto anche sempre Burgio, in questi 2 anni soltanto diciamo così, l'immunità, la cosiddetta immunità un po' di gregge, fa sì che il virus si abbassi sempre di più fino a che prima o poi scomparirà, ma sicuramente poi qualcos'altro avverrà. Quindi volevo un po' capire, perché la Cina si è molto lamentata di questa questione degli aerei, qui sembra che siamo tornati a 2 anni fa, qui gli allarmi anche da parte di un governo di destra ieri sotto banco, sotto, tra un anti-rave e l'altro, si parlava: oddio, siamo tutti in allerta. Quindi che sia un governo di destra che aveva, insomma, l'integrati Novax e via dicendo. Comunque volevo capire un po' questa questione anche dei giornali, su come si stanno parlando di quello che accade. Per esempio, l'Italia ha imposto l'obbligo del tampone all'arrivo degli aerei e via dicendo. C'è comunque un clima, soprattutto in Italia, un po' di allerta, come se, e di allarme su questa questione di chissà quale variante. Volevo un po' anche capire in Cina come veniva dai media trattato questa questione.
Allora, questa è una domanda utile e complessa, nel senso che, allora, i media cinesi non vanno presi in considerazione in questo momento, nel senso che non c'è la macchina la macchina della propaganda è in pieno. Io ho visto oggi un Twitter di una persona che non conosco chi sia, ma è comunque certificata come diciamo giornalista ufficiale del governo, che ha messo una foto di Shanghai chiaramente di almeno 3 mesi fa, perché la gente era in maglietta con le foglie verdi sugli alberi. Ora stiamo a 4 gradi e meno 3 di notte, quindi non è una foto di oggi, dicendo: ah, Shanghai la vita è normale. È chiaro che c'è una dimensione di propaganda forte, in cui il governo, quello che è successo nel governo, è che c'è stato il Covid zero, che ha fatto sì che il governo vincesse la lotta con il Covid, e ora il Covid non esiste più, nel senso che non se ne parla, non si calcola, non si misura, perché ovviamente, essendo stato sconfitto, perché dovremmo preoccuparcene? Quindi lascerei da parte il discorso media cinesi. Il discorso media internazionali è più complicato, perché da una parte è sicuramente corretto avere delle forme di prevenzione. Io, se fossi in una forma di decisione, farei dei test alla partenza, cioè fare dei test alla partenza: se uno è positivo non prende l'aereo, sposta l'aereo di una settimana e non parte. Però farli all'arrivo in una dimensione di quarantena, in una dimensione anche di confusione rispetto al fatto che mi sembra di capire che in tutto il resto del mondo, o comunque in Europa e in America, la gente circola col Covid senza nessun problema.
Sì, qua hanno praticamente tolto tutto.
Quindi fa scattare il dubbio che le questioni normative di protocollo medico siano collegate a invece delle decisioni di natura geopolitica. E siccome la geopolitica, la scienza medica dovrebbe seguire la medicina dovrebbe seguire la scienza, e quindi sarebbe più utile fare delle decisioni che sono da un punto di vista scientifico. Quindi in una situazione in cui la circolazione del Covid è liberalizzata comunque ovunque, il fatto che arrivi dalla Cina, dalla Thailandia o dagli scali, da Francoforte, non fa differenza. Per cui il targetizzare in una maniera così diciamo aggressiva questa cosa è, secondo me, sfocia in un livello che è invece più politico, che è molto più difficile da discutere e anche più difficile da difendere, perché se io non posso salire su un aereo perché sono malato lo accetterei, ma all'arrivo in questa situazione in cui ci sono persone che non sono tornate, non sono andate dove volevano andare per 3-4 anni, perché questa è la realtà, e che quindi ora si ritrovano a dover pagare delle conseguenze di cui, cioè, nonostante le restrizioni, ora ci sono delle restrizioni e ci si domanda se sono restrizioni scientifiche e se sono restrizioni di tipo politico. Quindi è un po' questo argomento qua che sta un po' nell'aria, un po' l'elefante nella stanza, perché il Covid, nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia detto che non è più una pandemia, non è scomparso, esisterà, e leggo anche storie di varianti da vari paesi che vengono sempre varianti di interesse, comunque che risultano problematiche o sotto osservazione. Quindi non è solo la Cina, ce ne sono tante. È chiaro che le reazioni a quelle che sono i movimenti politici sono un po' schizofreniche, come è, insomma, la realtà del pianeta in cui viviamo. Mi viene da dire anche, aggiungo una cosa che diceva Niccolò prima, una delle ragioni che all'interno della Cina si stanno dicendo essere più, che possono spiegare meglio questa cosa, il motivo dell'apertura, è che c'è stato un meeting o comunque una interlocuzione tra cinese e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul fatto che il livello dei contagi era già fuori controllo, e quindi fosse stata una manovra in cui diciamo che trasformare la politica di Covid zero in un'altra politica era, da un punto di vista della leadership, più sicuro, più safe, più paraculo, insomma, per dirlo un po' con il linguaggio nostro, che non invece fare delle modifiche temporanee. E quindi, siccome era già fuori controllo, vabbè, allora apriamo tutto, perché comunque prima o poi si doveva aprire. La data del 2023, in particolare per il capodanno cinese, girava da parecchio tempo. Comunque non è che, insomma, siamo caduti tutti quanti dal pero, siamo caduti però con alcune premesse. È chiaro che la cosa disarmante è che le farmacie sono vuote, che per trovare dei medicinali bisogna fare la fila, che c'è un'app di mutuo aiuto in cui i privati si vendono le medicine a vicenda, cioè, perché è così, perché poi c'è il baratto delle medicine, cioè questa è la cosa interessante. Da una parte assurda e interessante, perché poi la Cina, insomma, siamo comunque quelli che ci sappiamo organizzare meglio di tutti. C'è un'app in cui se hai delle medicine in più le puoi mettere lì da distribuire, se ce l'hai in meno le puoi richiedere, e quindi la società, la società tecnologizzata in qualche modo risolve il fatto che le farmacie sono vuote, con delle assurdità assurde. Io oggi ho guardato il mio vicino di casa che aveva una scatola di Paxlovid, come si chiama, Paxlovid. Gli faccio: ma che te ne fai? E lui mi ha detto: no, perché c'ho la mia nonna che sta poco bene e quindi glielo do. Ma questa roba non è una roba che si può dare alle persone così, capito? Però per assurdo lui ha speso penso che costi 300 euro per avere una dose, l'ha aspettata per 4 giorni, e questa c'ha una scatola di Paxlovid a casa che non si ha mai, capito? Quindi l'assurdità del sistema, cioè l'impreparazione del sistema e l'autorganizzazione di queste, insomma, del coprire le falle in qualche modo. Sui numeri non lo so, insomma, ci sono sicuramente un sacco di vecchi che stanno morendo. Questo però è successo, cioè, nel senso, non so come dire, non è una non giustifica la lettura internazionale della nuova variante, gli alieni, insomma, questa roba qua secondo me è proprio un po' non ha un contatto con la realtà.
Beh, un altro dettaglio che forse mi interesserebbe approfondire è il fatto che durante il congresso del partito sono usciti dati sulla crescita dell'economia cinese e quest'anno non era stato raggiunto il 5% che era stato preventivato, e anche il fatto che nello stesso istante in cui è stato deciso il sollevamento completo delle misure anti-Covid, Xi Jinping in realtà se n'è andato in Arabia Saudita a barattare petrolio per missili balistici. Quindi l'idea è che la Cina avesse bisogno di una ripartenza violenta e forte e quindi che avesse bisogno di idrocarburi, e quindi non credo sia un caso il fatto che appunto la riapertura sia arrivata proprio nel momento in cui Xi Jinping è andato ad acquistare petrolio in grandi quantità.
Guarda, sulla questione della sincronia del viaggio non lo so, ma sulla questione economica assolutamente hai totalmente, cioè come dicevi tu prima, i costi dell'emergenza sanitaria che è stata portata avanti, cioè io ho fatto, non so, penso 4.000 PCR nell'ultimo anno e tutti gratis, capito? Quindi qualcuno li avrà pagati questi PCR, perché ne ho fatti due in Italia e mi sono costati 300 euro, quindi facendo due conti nello scalo delle economie, per cui è chiaro che la pressione.
Ricordiamo, stiamo parlando di tamponi, PCR sono i tamponi.
Tamponi, PCR, tamponi, sì, tamponi molecolari. Io ne facevo uno ogni l'ultimo anno e mezzo, gratis.
Uno, scusami, però, non si è sentito, uno ogni?
Ogni giorno, uno ogni giorno con risultato in 4 ore, quindi una roba proprio cioè prendevo, era fuori dalla metro, entravo in metro, facevo il tampone e andavo al lavoro, quindi assolutamente trasparente, senza nessun problema, gratis. Quindi chiaramente questa cosa sarà stata pagata da qualcuno, e quindi siccome c'è stata una recessione economica. E certo, ci sarà qualcuno che si è arricchito proprio.
Mi hai fatto venire in mente che qua pensa quanti soldi insomma sono circolati e quante persone, chi segue le farmacie, ma anche
certo.
Che invece anche qui, invece almeno in Cina si sarà, insomma, va bene, sempre se poteva, almeno se pagavamo lo Stato ricircolava, invece qui va sempre tutto al privato. Comunque scusami se ti ho interrotto.
No, ma infatti questo poi è una discussione, diciamo, separata, è un'appendice che si potrebbe approfondire, però è chiaro che le persone, comunque ci sono state le forme di recessione economica, con al di là del caso di Shanghai che è stato estremo, comunque città in lockdown per settimane o mesi con i contratti da pagare, gli affitti da pagare, tutte queste cose qua, c'è stato chiaramente un momento di recessione economica generalizzato su tutto il paese, che è stato distribuito per il 2020, il 2021, ma il 2022 è arrivato potentissimo su qualunque forma, quindi questa cosa ha creato sicuramente una forma di malcontento, perché nelle tasche delle persone, io questa cosa la sentivo, cioè quando tu vai in metro e ascolti quello che la gente ti dice nella metro, capisci che la gente sta parlando del fatto che ha le bollette che non riesce a, cioè che ha delle difficoltà economiche di livello base, e non c'è mai stato questo discorso qua. Chiaramente, quindi non so poi sulla questione del petrolio, cioè non ho l'idea complessiva di quali sono le carenze di risorse del paese in questo momento, però anche il fatto dell'apertura, perché una delle cose che si discuteva con alcuni amici e in generale nelle strade è che la situazione della recessione economica generata dalle restrizioni del governo è stata trasformata in una recessione, perché nelle ultime 3 settimane a Shanghai i ristoranti erano chiusi, i negozi erano chiusi, però in quel caso lì non era più colpa del governo o delle restrizioni, ma era colpa colpa delle persone che non potevano lavorare, perché il problema della mancanza della sussistenza economica è stato spostato da una decisione governativa ad una decisione individuale. E quindi, per esempio, una cosa super interessante, io ho avuto diversi messaggi di amici cinesi che hanno scritto: ma tu non sei malata, ma vai a fare il delivery, ma fai un sacco di soldi, perché tutti i delivery di provincia, sì, io dicevo: ma no, ma io sto a casa a dormire, ma che sei fuori, ma figurati. E invece mi dicevano: ma no, ma tu non stai capendo, ma devi prendere la tua occasione, ti fai pagare il doppio, fai i delivery perché non ci sono i delivery, quindi per adesso è tutto rallentato, e invece così tu entri in questo sistema dal basso in cui ti fai la tua app, fai la tua login e puoi coprire questa mancanza di risorse umane che esiste perché sono tutti malati intorno a te. Per cui c'è stato uno spostamento di vuote deciso dal governo, o comunque abilitato dal governo, ad un vuoto economico, perché la gente è malata e non può ovviamente andare a lavorare. Quindi questa cosa non so come verrà, non so quale sarà la reazione complessiva, perché comunque la gente in questo momento è, si sta curando ed è un po' così che sorride, però c'è ovviamente ci sono anche delle domande che ci si sta facendo, insomma, su lungo periodo. Vediamo cosa succederà, se riescono a cavarsela o se invece no.
Nel momento in cui più o meno si parla del 60% della popolazione cinese che si sarebbe presa il Covid, un numero che probabilmente è credibile, e magari il resto della Cina se lo prenderà adesso durante il Capodanno, che ricordiamo è il 22 gennaio, si entra nell'anno del coniglio, e insomma molto probabilmente, arrivati in primavera, questa ondata sarà finita nelle prospettive del governo c'è l'idea di una riapertura generale e di una ripartenza dell'economia in maniera estremamente violenta, estremamente forte. Quindi immagino che sia questo il calcolo che si siano fatti.
Sì e no, nel senso che secondo me è più corto l'asse temporale, nel senso che quello che tu dici è molto ragionevole, ma quello che vedo io in città è che secondo me numero uno è che loro vogliono che le persone si ammalino prima del Capodanno cinese, perché se si ammalano prima del Capodanno cinese risolvono o comunque mitigano il problema della gente che fa circolare liberamente il virus tra province diverse e magari in posti in cui potrebbe non arrivare. Ok? E la seconda cosa è che da almeno l'inizio di dicembre a questa parte, io parlo di Shanghai che secondo me è rappresentativa su queste cose, la questione del rilancio dell'economia, ok, ma di cosa si parla del rilancio dell'economia? Perché i negozi sono chiusi, però il rilancio dell'economia, se parliamo di GDP, una delle cose che funziona sono l'industria, i macchinari e i blue collar, cioè i lavoratori, gli operai, in vari settori, e quindi incentivi alle aziende da alcune parti, da altre parti il fatto che per esempio a Shanghai hanno rifatto, penso, di tutte le strade che io pedalo in bicicletta, io faccio 35 km di bicicletta tutti i giorni, quindi ne faccio tanti, tutte le strade che io faccio tutti i giorni sono state tutte rifatte nell'ultimo mese, quindi ci sono scavatrici in ogni quartiere, ci sono trailblazer, ci sono cose che tirano sul cemento, lo ribaltano, rispianano, rifanno, quindi c'è un sacco di manovalanza, di manodopera che sta lavorando sulle infrastrutture, e secondo me questa cosa qua questa è una cosa che è successa anche nel 2020 dopo il periodo di Wuhan nell'autunno. Questa secondo me è una cosa che riabilita, cioè intanto mette soldi nella parte della Cina e forse anche tranquillizza la parte operaia della Cina in qualche modo, nel senso che comunque si sono occupati a lavorare e comunque loro stanno comunque facendo un sacco di soldi prima del problema cinese, che è una situazione eccezionale, perché dopo puoi andare in vacanza per 2 mesi e puoi portare i soldi alla famiglia, e questo mantiene mantiene un po' la sicurezza, cioè è una parte di, cioè, è una componente della sicurezza sociale. Quindi secondo me la parte economica è già stata, cioè si sta già cercando di rivalutare la parte economica, lavorando su quella che è la manifattura, su quella che è l'industria pesante, su quelli che sono i macchinari, su quelli che sono le infrastrutture, che è la parte, diciamo, governativa forte. Poi dopo ci sarà il commercio, ci sarà il terzo settore, ci saranno l'educazione, per esempio, ci sarà i servizi, tutte queste cose qua. Però secondo me è già partito quel processo lì. Bene. Che può partire senza un'apertura al 100%, o che può partire indipendentemente da quello che l'Europa o l'America decide su le quarantene, i tamponi e tutte queste cose qua.
Allora, è mezzanotte lì in Cina, quindi vi auguriamo un buon 2023, ce ne saranno insomma di belle da vedere e di cui parlare. Noi ti salutiamo tantissimo, ti lasciamo insomma all'anno nuovo, in attesa che arrivi anche qui, e ci aggiorniamo presto, perché tanto insomma continueremo sicuramente a parlare di Cina anche nei prossimi mesi. Grazie, ciao.
Va bene. Ciao.
Bene, abbiamo fatto il Capodanno con la Cina. Non so se vuoi dire qualcosa.
No, beh, fondamentalmente che appunto vedremo quali sono i calcoli del governo. Volevo solamente aggiungere il fatto che molto probabilmente l'immagine dei lavoratori della Foxconn che lanciavano le transenne contro i Ghostbusters, più o meno, comunque gli operatori sanitari cinesi, quella è stata un impatto molto molto forte, e forse è stata l'immagine più significativa. E molto probabilmente è anche la cosa che ha preoccupato di più il governo. Quindi questo tipo di chiusure, questo tipo di anche impasse che venivano raggiunti sempre da aziende, autorità locali, sempre questo sistema un po' farraginoso, molto probabilmente potranno essere superati nel momento in cui in Cina il Covid non sarà più un problema. Quindi molto probabilmente anche questo è il calcolo del governo: la riapertura e la normalizzazione della situazione all'interno delle fabbriche, e quindi l'assicurazione di tutti quei settori strategici, come ad esempio appunto i chip, i semiconduttori, che sappiamo benissimo sarà appunto la grande sfida della Cina per i prossimi 10 anni.
Ricordiamo insomma che in questi giorni c'erano anche dei bellissimi titoli di giornali sugli accordi militari e di armi tra la Russia e la Cina.
Sì, è possibile, infatti si parla anche della riapertura della frontiera tra Russia e Cina, quindi la normalizzazione dei traffici commerciali, che molto probabilmente permetterà anche il traffico di armi lungo la frontiera.
Con questo andiamo a concludere questo spazio riguardante, insomma, un redazionale di fine anno sulla Cina e il Covid, ma